La cattedra Antonio Rosmini vi propone il catechismo disposto secondo l'ordine delle idee di Antonio Rosmini, reso in lingua corrente. In occasione della presentazione di questo scritto, di questa opera importante del grande Roveretano, vorrei proporvi un'inquadratura di questa opera all'interno dell'insieme del pensiero pedagogico e educativo di Antonio Rosmini. In effetti è stato il 18 marzo del 2010 quando il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è riferito proprio alla educazione, alla dottrina pedagogica di Antonio Rosmini per presentare e per proporre una risposta a una situazione odierna percepita come molto preoccupante, ossia resa nel termine che l'educazione è un affare gravissimo. Con questa frase il cardinale Bagnasco cita una frase importante dalle opere educative di Antonio Rosmini e per questo questa frase vale anche come titolo di questo videocorso di introduzione al pensiero educativo e pedagogico di Antonio Rosmini. Primo punto, il catechismo all'interno delle opere educative di Rosmini. In una conferenza tenuta a Milano il 18 marzo 2010, il cardinale Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha scelto il giudizio di Rosmini che nell'educazione si tratterebbe di un affare gravissimo per commentare l'attuale rapporto proposta dei vescovi italiani intitolato La sfida educativa, che allo stesso momento apre i lavori tematici dell'attuale decennio del progetto culturale dedicato appunto all'educazione. Così la Conferenza Episcopale riprende le sue varie iniziative che negli ultimi anni ha svolto in merito all'emergenza educativa, facendole confluire quindi in un lavoro sintetico. Come sottolinea il cardinale Bagnasco, il termine emergenza non deve essere inteso nel senso che l'esigenza di educare e di educarsi oggi sarebbe arrivata inattesa o improvvisa, ma che esso sarebbe stato scelto per segnalare i deficit preoccupanti di buona educazione che si verificherebbero nella nostra società. L'educazione quindi è diventata oggetto di preoccupazione ed occorre rifletterci. È lo sguardo su Rosmini, dettagliato e di grande forza analitica che ha osato il cardinale Bagnasco, è tutt'altro che casuale, in quanto proprio nel pensiero roveretano si trova una costante attenzione alla domanda educativa, a partire dalla sua traduzione giovanile dell'opera agostiniana De Catechizandis Rudibus, che egli pubblicò nel 1821, e quindi ha solo 24 anni, fino ai paragrafi dedicati al metodo didattico nella logica del 1853, cioè nell'ultima delle sue grandi opere che Rosmini ha compiuto prima della sua morte. Infatti, proprio la traduzione dell'opera agostiniana doveva dare al suo pensiero educativo l'impronta fondamentale, tale che ancora nella prefazione al catechismo egli ne fa esplicitamente riferimento. Proprio a partire da questo riferimento e intenzione della nostra introduzione al catechismo disposto secondo l'ordine delle idee, collocare quest'opera nell'insieme della sua riflessione pedagogica, lungo le seguenti opere centrali. Innanzitutto, della Educazione Cristiana, opera composta nel 1820 o 21 e pubblicata nel 1823. Degli stessi anni risulta l'importante Lettera sopra il Cristiano Insegnamento del 1821 e stampata nel 1823. Nel 1825 viene pubblicato il saggio sull'unità dell'educazione, prima di essere inserito negli opuscoli filosofici del 1827. Nel 1839-40 Rosmini stende del principio supremo della metodica ed i regolamento scolastici. Nel 1845 Rosmini scrisse Del metodo filosofico, ma quest'opera è stata pubblicata solo postumo. Infine, il nostro studio farà riferimento alla logica e alle considerazioni sulla libertà dell'insegnamento, anche se nel caso di questa opera, come anche della già menzionata Logica, che sono del 1853-54, non si tratta di scritti prettamente pedagogici. Il Catechismo, disposto secondo l'ordine delle idee, fu pubblicato nel 1838. Le ristampe Rosmini vivente sono del 1844, 49 e 50. Pagani, nella biografia di Rosmini, riporta la stima di Vincenzo Gioberti per questa opera che quest'ultimo espresse in una lettera del 1839 a Rosmini. E scriveva Gioberti: Gioberti riverisce distintamente il signor abate Antonio Rosmini e lo ringrazia del suo catechismo. Egli ha letto con piacere un'opera che mostra quanto l'autore, avvezzo alle più alte e sublime speculazioni, riesca anche felicemente, come il principe dei teologi e dei filosofi cristiani, nel catechizzare i rozzi. Gode che la cortesia del dono gli porga occasione di esprimere la sua ammirazione verso l'ingegno e la sua osservanza verso la persona del donatore, che egli venera come uno di quegli italiani che più onorano la patria nostra e le assicurano tuttavia il primato nelle lettere e nelle dottrine. Così la presa di posizione di Gioberti. L'opera in esame si inserisce organicamente nella vasta riflessione pedagogica rosminiana e applica i suoi risultati concretamente all'insegnamento dei contenuti della fede cristiana. Ma se pedagogia è tutta la filosofia rosminiana, come sostiene Prenna, allora nel nostro videocorso certamente si tratta non soltanto di un inquadramento del catechismo nella riflessione pedagogica, ma anzi di collocarlo all'interno della riflessione filosofica teologica del Roveretano in generale. Ovviamente bisogna precisare a questo punto in quale senso la filosofia di Rosmini è tutta pedagogia. Secondo la sua convinzione, la filosofia non deve mai essere fine a se stessa, ma si deve sempre comprendere in quanto indirizzata all'uomo e al suo perfezionamento. Scrive Rosmini, una filosofia la quale non tende al miglioramento dell'uomo è vana. Ed oseremmo anche dire di più, essa è falsa, poiché la verità migliora sempre l'uomo. Tutta l'attività della filosofia, spiega Prenna in chiave rosminiana, è una pedagogia della verità, in quanto si tratta di esporla, di ordinarla, di proporla. Così si esplicherebbe il metodo pedagogico del Roveretano nei termini intelligenza, cuore, vita, che porta dalla verità epistemologica, dell'esposizione dell'intelligenza, tramite l'interiorizzazione esistenziale, l'ordinamento del cuore, all'azione morale, proposizione della vita. In tal modo Rosmini realizza la prospettiva antica secondo la quale la verità si compie nel bene. Già da questo primo abbozzo della pedagogia rosminiana risulta fortemente il suo aspetto di integralità personalistica e che Rosmini delinea in chiave sistematica nei termini di unità e totalità. Questa sistematica si evidenzia in primo luogo se si considera il fine dell'educazione. E così arriviamo al secondo punto, il fine personalistico dell'educazione, ossia, come dice Rosmini, l'unità del fine. Questo fine dell'educazione, in chiave rosminiana, si può desumere esemplarmente dalla definizione di educazione che il cardinale Bagnasco riporta nella sua conferenza e che è una delle più precise tra le tante definizioni che il Roveretano dà, ossia, e cito, rendere l'uomo stesso buono con riguardo a tutte le circostanze nelle quali l'uomo si trova, per rendere l'uomo capace di usare di esse e di tutti gli altri mezzi al vero vantaggio di sé ed altri. Renderlo così autore del proprio bene e specialmente della propria virtù e della propria felicità. Questa dimensione allora della perfezione integrale dell'uomo è la risposta di Rosmini alla emergenza sociale ed educativa del suo tempo, per la quale egli percepisce la necessità di elaborare una pedagogia con metodi didattici che si distinguono per evidenza e chiarezza. Una necessità che difatti sentiamo non estranea alla nostra situazione attuale. Infatti, nell'unità del fine, Rosmini riconosce compresi i beni dell'educazione. Opponendosi ad una cultura scettica nei confronti delle capacità del giovane, Rosmini delinea coraggiosamente la prospettiva della perfettibilità umana, non soltanto della natura dell'uomo, ma proprio della persona. Capacità di usare e scegliere i mezzi, diventando in questo modo l'autore del proprio bene, della propria virtù e della propria felicità. Tale perfettibilità è costituzionalmente indefinita, ossia dinamica, non predeterminata dalla natura, ma opera della libertà e responsabilità umana. Ecco un concetto dinamico, responsabile, di educazione in Rosmini. Perciò l'educazione consiste nei due aspetti della disciplina e cultura, come dice Rosmini. Tale processo dinamico della indefinibilità della perfezione umana, libera, si stacca da un fraintendimento deterministico contingente ed apre la prospettiva per la vera perfezione dell'uomo che si educa, ossia per la sua integrazione trascendente. Questa, e dice Rosmini, altrove non si trova che nella moralità e nella religione cristiana. Ecco dove la libertà e la responsabilità dell'uomo diventa personalistica per Rosmini, nella integrazione trascendente. Ed ecco perché educazione per Rosmini vuol sempre dire un concetto, una perfettibilità dell'uomo integrale, non solo di qualche sua capacità naturale, intellettiva, no, dell'uomo di per sé, dell'uomo che è vocazione, come dice la enciclica di Benedetto XVI, Caritas in Veritate. In questo senso, proprio nei termini che abbiamo adesso letto in Rosmini, di cultura e disciplina, di vocazione, dell'aspetto trascendente della persona, troviamo tanti paralleli del pensiero educativo di Rosmini proprio con la recente enciclica, quella enciclica sociale che ha rivalorizzato e rivalutato la istanza del singolo, la responsabilità del singolo di educarsi nelle virtù, di non scaricare la sua responsabilità a dei meccanismi sociali, a delle istanze sociali, ma di riconoscere che per un giusto ordinamento politico, economico, pubblico, ci vuole sempre l'aspetto della educazione. Appunto perché oggi, nella nostra crisi, riemerge questa emergenza educativa che Rosmini, alla sua epoca, aveva tematizzato e che il cardinale Angelo Bagnasco ha ritrovato, ha ripreso per confrontare le attuali sfide. Innanzitutto, la unità dell'educazione trasmette al carattere dell'educando coerenza e la sua sicura ed unica forma. Tutte queste parole di Rosmini, coerenza e sicura ed unica forma. Unità significa, secondo l'antropologia rosminiana, personalità. Il principio personale dell'uomo è quel principio di organizzazione che integra le sue potenze e facoltà reali in modo coerente nella inconfondibilità della sua individualità. Rosmini lo descrive non a caso come una autorità sulle diverse facoltà della natura umana. Il principio personale è una certa autorità sulle facoltà reali dell'uomo, che conviene educare, che conviene formare nella coerenza, nell'armonia, come dice Rosmini, della sua personalità. Queste si esplicano in modo specificamente umano, queste facoltà, non nello stato naturale, ma vengono portate alla realizzazione della loro dimensione di possibilità solo nella persona. Più precisamente, il principio personale è la libera volontà della persona che non si realizza in modo astratto e indipendente dalla sua costituzione reale, ma soltanto qualora ha sintetizzato tutte le potenze e facoltà reali in sé. In ciò, la volontà è libera ed autonoma, perché essa non è sottomessa alle facoltà e ai bisogni reali, ma si realizza determinandoli. La volontà acquisisce la sua autonomia e autorità perché non è orientata agli elementi della natura finita, alle necessità contingenti, ma ad un criterio che la trascende e che perciò costituisce quella base ultima dell'unità della persona per la quale in ultima analisi viene conferita coerenza alla sua realizzazione concreta. Si tratta dell'intuizione, dell'idea, dell'essere, di quella a priori dell'intelletto che eleva l'uomo dalla realtà della sua dotazione biologica nello spazio di possibilità del suo essere personale. Ecco il passaggio dalla natura alla persona, dalla sua dotazione biologica con le necessità naturali allo spazio di possibilità del suo essere personale. E quindi, come vediamo adesso, della sua libertà morale. Questo spazio di possibilità non è predeterminato dalla struttura delle sue facoltà soggettive, dai bisogni o dai suoi interessi, ma è caratterizzato dalla libertà di realizzare la sua personalità come unità qualificata, come personalità morale. Ecco perché la libertà in questa chiave morale non è confondibile né con arbitrio, né con egoismo, né con interessi. In questo modo, l'educazione, il cui primo principio è la unità, diventa educazione alla libertà. Non alla libertà soggettiva dei suoi bisogni o interessi, non ad un laissez-faire delle facoltà naturali, ma a quella libertà morale che significa la realizzazione del suo essere persona. Perciò l'educazione della personalità può essere realizzata sempre solo come atto di prima persona, come libertà morale. Essa è né soggettiva, quindi non è lasciata allo sviluppo naturale delle sue facoltà naturali, né oggettiva, ossia sottomessa a parametri extrasoggettivi, ma formazione alla coerenza, all'unità della libertà morale. Questo rimane però sempre un concetto realistico di educazione, in quanto Rosmini sottolinea l'importanza di imparare ad integrarsi nella oggettività di questo ordine. Infatti, Rosmini indica come supremo principio della umana educazione il suggerimento, e cito, «si conduca l'uomo ad assomigliare il suo spirito all'ordine delle cose fuori di lui, e non si vogliano conformare le cose fuori di lui alle casuali affezioni dello spirito suo». Fine della citazione. Con questo ordine fuori di lui, Rosmini non intende la negazione della libertà dell'individuo o l'assoggettamento suo alla natura fuori di lui. Perché in questi casi Rosmini evidentemente negherebbe di fatto un concetto personalistico dell'educazione e quindi si contraddirebbe a se medesimo. Al contrario, l'ordine oggettivo è quel ordine al quale anche il soggetto partecipa. È l'ordine che l'uomo conosce e nella cui realizzazione non fa nient'altro che realizzare la sua libertà morale. Questa corrispondenza all'ordine non è quindi una conformazione che snatura l'uomo, ma invece è solo essa che lo porta allo sviluppo del suo essere persona. L'orientamento appena rilevato alla dimensione complessiva e morale della persona si esprime allora, come già detto, nella unità dell'educazione. Questa unità, perciò, non è indirizzata alle facoltà singolari o alla natura umana, ma essa ha il fine di, cito, raggiungere la perfezione della persona nell'alunno, cioè la perfezione dell'intero uomo. In questo senso, Rosmini colloca il suo concetto di educazione a metà tra i due concetti ugualmente unilaterali e perciò erronei del Rousseau e dell'Helvetius, che entrambi, a giudizio di Rosmini, non considerano la dimensione della persona, la riducono alla natura e che quindi per due opposte vie loro, come dice Rosmini, cozzano e si infrangono allo scoglio stesso, che, come suona il proverbio, gli estremi vanno a toccarsi. Se l'uomo rimane semplicemente nella natura, non può trovare la sua perfezione, in quanto questa perfezione è personale, non naturale. Alla domanda positiva che si aggiunge a questo quadro ancora astratto, cioè come può essere realizzato il perfezionamento della persona, Rosmini risponde senza mezzi termini che c'è bisogno di un fine, che è stato solo il cristianesimo a procurarlo all'uomo. Il Dio è trascendente come il bene assoluto. Ed ecco qui di nuovo, come per Rosmini, religione e cristianesimo sono connesse con l'aspetto della persona dell'uomo, con la sua libertà morale, con la sua volontà. Ed ecco dove il cristianesimo si rivela. Ed ecco come Rosmini argomenta contro l'abbassamento dell'uomo alla pura natura, appunto, in Rousseau ed in Helvetius. L'origine di unità e coerenza risiede quindi nell'essere indirizzato, nel tendere dell'uomo, del soggetto, a questo fine. Ed è a questo punto si apre la dimensione religiosa dell'educazione, che è una dimensione di unità, che in ultima analisi è indisponibile all'uomo, al maestro come all'allievo. Essa è data e deve essere riconosciuta, ma in nessun modo può essere prodotta dal maestro e neppure dall'allievo. Infatti, Rosmini afferma che fu il cristianesimo quello che additò e chiaramente scoperse all'uomo quell'ultimo fine al quale debbe rivolgere tutto se medesimo e senza il quale egli non può che errare in uno inestricabile labirinto, senza luce né filo, ignaro della riuscita a cui lo portino gli incerti e ciechi suoi passi. Fino a qui la citazione di Rosmini. Proprio tale prospettiva, cioè l'apporto concreto della religione all'educazione, all'identità, alla coerenza ed oggettività e quindi all'uso responsabile della propria libertà nel senso della crescita personale, indica anche la citazione del cardinale Bagnasco messa in titolo a questa introduzione. Nel suo luogo originale, Rosmini descrive la religiosità dell'educazione come quella condizione affinché quest'ultima venga percepita nella sua gravità, ossia nella sua integralità. E cito, «La educazione altrui è un affare gravissimo, se riguarda la religione». Ecco l'aggiunta a questa frase di Rosmini, che è diventato il titolo della nostra presentazione e anche della citazione del cardinale Bagnasco. Ed è proprio questo intimo ed immediato collegamento dell'educazione al momento religioso che ci consente di interpretare il Catechismo di Rosmini nell'insieme delle sue opere pedagogiche, ossia come parte integrante della risposta rosminiana all'emergenza educativa. Il contributo culturale e storico del cristianesimo è quindi di aver dischiuso quella dimensione decisiva, l'ultimo ed unico fine dell'esistenza umana, a partire dal quale e nella tendenza al quale si lascia realizzare e concretizzare l'ordine della personalità umana. Di conseguenza, è proprio il tragico destino del concetto di educazione nella modernità, di aver troncato questo radicamento trascendente dell'educazione e di averla quindi spartita in una educazione fisica, in una educazione intellettuale e in una educazione morale. E di non vedere più in questa tripartizione dell'educazione la unità. E quindi la coerenza e quindi la personalità, secondo Rosmini. Questa tripartizione deruba l'educazione, in ultima analisi, proprio di quella dinamica unica e interiore verso il suo fine e quindi della sua libertà e dimensione personale. L'unità dell'educazione nella sintesi specifica e personale di queste tre dimensioni risulta quindi dal riferimento trascendente, che non si aggiunge semplicemente in modo additivo a queste dimensioni, per costituirne quindi una quarta sulla stessa linea di queste tre, ma è essa che assegna a loro una nuova dimensionalità loro propria, creando in questo modo allo stesso tempo la loro unità interiore. Rosmini definisce questa dimensione trascendente quella della totalità e scrive, e cito, «Educazione religiosa, ecco ciò che tutti richiedono. Unità di educazione religiosa, ecco ciò che pochi considerano e che può solo soddisfare quella richiesta universale». Qui si vede che non si tratta semplicemente di un'educazione aggiunta come una quarta parte di educazione accanto a quella fisica, intellettuale e morale nella quale l'educazione, la modernità è stata spartita, ma si tratta della unità di educazione religiosa, in modo tale che l'aspetto religioso diventa quell'aspetto di unità attraverso i tre aspetti singolari dell'educazione, costituendo in questo modo, attraverso la dimensione della totalità della religione, il momento di unità dell'educazione. La dimensione educativa del cristianesimo non è una dimensione parziale dell'uomo, oppure una semplice funzione parziale all'interno di un concetto più generale di educazione, ma conferisce l'unità all'educazione e quindi la sua dimensione personal-etica. Proprio perciò, nel carattere religioso dell'educazione, secondo Rosmini, non si tratta tanto della pretesa di aggiungere la materia di religione all'insegnamento scolastico, cioè di combattere per la istruzione religiosa come materia ordinaria a scuola. Ma piuttosto Rosmini pretende che la dimensione religiosa diventi carattere distintivo dell'educazione in quanto tale. Per lui si tratta non meno che dell'unità dell'educazione in quanto tale. Perché l'unità dell'educazione deriva da quella totalità che è la dimensione religiosa. Entrambi i concetti, unità e totalità, nel loro rimando reciproco e nella loro unità a livello di concezione, sono quindi i due punti cardini del concetto rosminiano di educazione. Il carattere religioso dell'educazione, quindi, deve essere interpretato in chiave personalistica. Esso significa non semplicemente l'insegnamento di contenuti specificamente religiosi, ma proprio la realizzazione della unità del fine dell'educazione, ossia la religione come ultima garanzia che l'educazione indirizzi l'allievo verso quella coerenza nella quale si realizza la sua personalità e di conseguenza il perfezionamento della sua natura. Per non fraintenderci, Rosmini non è contro l'insegnamento di istruzione religiosa a scuola, non è contro l'insegnamento dei contenuti specifici della materia di religione. Anzi, sottolinea la sua importanza. Ma per il concetto generale di educazione di Rosmini è importante sottolineare che appunto la dimensione religiosa non è una materia accanto alle altre, oppure è una parte dell'educazione accanto alle altre tre che abbiamo rilevato. No, che è il momento della vera unità della educazione stessa, perché rispecchia la unità personalistica del suo concetto di educazione e quindi l'aspetto etico dell'educazione. Così Rosmini può affermare, poiché non essendo essa medesima religione altra cosa se non la educazione che dà il Dio alla umanità, certamente ella presta il primo, unico e sommo esempio di ogni altra vera educazione, cioè qualunque educazione in cui qualche precettore o genitore allevi la gioventù sua, non vuole essere, secondo i cristiani principi, che imitazione del modo col quale Dio alleva gli uomini per la pietà, ovvero una applicazione o, mi si conceda dire, dice Rosmini, una particolare attuazione di quella comune e divina educazione. A ben vedere, come Lessing, Rosmini sottolinea l'intima connessione tra religione e educazione. Come Lessing. Ma contrariamente a Lessing, il roveretano non riduce la religione ad educazione, ma capovolge questo rapporto stabilito da Lessing, interpretando l'educazione in chiave di religione, riproponendo nella modernità e quindi in confronto con la sfida del concetto di educazione dell'illuminismo, la grande lezione dei pensatori cristiani, soprattutto di Sant'Agostino e di San Tommaso. La dimensione religiosa dell'educazione la interpreta in quella chiave di totalità che è la prospettiva della vera unità della persona e non di una unità frantumata e parzializzata. Allo stesso momento, così aggiunge Rosmini e così ci avviamo alle conclusioni, questa unità del fine che deriva dalla dimensione della totalità della religione cristiana non si limita alla conoscenza dell'ordine oggettivo fuori dal soggetto, quale base della libertà morale dell'uomo, ma lo stesso principio contiene la spinta per la realizzazione nella realtà. E questa realtà, qualora è realtà umana, consiste nelle azioni nei confronti degli altri. In questo senso, per Rosmini, la dimensione interpersonale e relazionale consiste sin dall'inizio il nucleo del suo concetto di libertà morale. Ecco come la libertà morale non viene mai interpretata in senso individualistico da Rosmini. C'è sempre l'altro. Così l'unità del fine cristiano non è semplicemente verità, ma anche carità. Ed ecco di nuovo il riferimento all'enciclica, la quale, come descrive Rosmini, non contenta che l'uomo nel suo spirito accolga l'ordine perfetto delle cose e nel principio di quest'ordine si rallegri e si beatifichi. Non si tratta semplicemente di una conoscenza e poi magari anche di un godimento di questa conoscenza, che rimarrebbe sempre individualistico, un concetto individuale di verità. Questo non è integrazione in senso, questo non è educazione in senso integrale. E proseguo la citazione: il persuada ad operarsi ancora perché tutti gli altri suoi simili vengano in parte della stessa avventura e anche a loro sia data la perfezione. Così la religione perfeziona l'uomo con empirlo di gioia, di quella gioia che ritrae dal sommo principio dell'ordine. E questa gioia cerca di fondere immensamente e così produce l'amore. Quindi verità, conoscenza, gioia, amore, dimensione di verità, di carità, del soggetto in unità e totalità e nella sua integrazione nei rapporti sociali. Ecco la dimensione integrale, personalistica di Rosmini. In questo modo, e chiudo, Rosmini descrive quindi le conseguenze pratiche, perfino social-etiche dell'educazione cristiana e conferma un'ulteriore volta la peculiarità del suo concetto di libertà personalistica e morale. Essa non rimane una nozione teoretica, ma considera l'uomo nella sua unità, che vuol dire coerenza ed armonia. E questa è realizzata tanto più quanto più egli si orienta a quell'unità del fine che gli viene trasmessa nell'aspetto religioso, ossia di totalità della educazione. Ringrazio molto per la gentile attenzione e arrivederci alla prossima puntata del nostro videocorso.